Un po' lunghi con la sigla, Elisa.
Bentornati a Coccinelle, puntata 36. Non lo so, avete sentito anche il falso allarme di prima? Abbiamo fatto un incipit un po' a caso, un po' punk come nel nostro stile. Abbiamo avuto i soliti disagi tecnici che da tanto tempo non si paventavano tra di noi. Eccoli, bentornati. Grazie, disagi tecnici, ci mancavate un sacco. Però adesso sembra che vada tutto bene. Le cuffie pare che funzionino, non abbiamo più la labirintite da eco e quindi possiamo cominciare finalmente. Allora, io sono Elisa Finocchiaro, qui con me c'è Matteo Scandolino.
Ciao.
Ovviamente, i vostri conduttori del cuore preferiti, o almeno i vostri conduttori di Coccinelle preferiti, nonché unici.
Del cuore con la Q, come QWERTY.
QWERTY con la Q. Che cos'è QWERTY con la U? QWERTY con la U è il network di podcast che ormai esiste da quasi 2 mesi e che raggruppa insieme tutti i vostri podcast preferiti o comunque un sacco di podcast molto belli che dovreste ascoltare. Quindi abbiamo ovviamente Coccinelle, il nostro podcast, quello che state ascoltando adesso, poi abbiamo Ricciotto, il podcast di cinema, abbiamo Chucky Chucky, il podcast di musica, poi abbiamo Fumble, il podcast che gioca di ruolo live tutte le sere mercoledì, e poi abbiamo Tizioni d'Inferno, il nostro podcast condotto da Tito Faraci che parla di fumetti. Ecco, ho fatto anche lo spottone aziendale, ormai sono diventata bravissima.
Vediamo se ti ricordi anche i nostri estremi, dove i nostri ascoltatori possono
contattarci. I nostri estremi, intendi Liban, in cui i nostri ascoltatori possono versarci.
Non ce l'abbiamo ancora, ma stiamo preparando i moduli e tutto il necessario perché possiate iscrivervi, possiate diventare soci di QWERTY e contribuire alla produzione dei podcast culturali migliori d'Italia. No, intendevo i nostri...
La sobrietà.
Sì, certamente. No, i nostri riferimenti online.
E allora, se su FB ci potete trovare alla pagina di QWERTY.
Sei schifosa, sei.
Che si chiama pagina di QWERTY.
facebook.com/QWERTY.it. Mi raccomando, QWERTY con la U e con la Y finale.
E su Twitter ci trovate a @ QWERTYcast, sempre con la U, QWERTY, mi raccomando. E poi, se volete, ci potete scrivere anche per via traversa, o se ci volete mandare delle cartoline, provvederemo a inviarvi in separata sede degli indirizzi fermo posta, così per mantenere dell'inutile anonimato.
Hai idea di quanto costa il fermo posta? Tipo 50 euro?
Non lo so.
O 6 mesi?
Quindi non ne vale la pena. Niente, allora mandate le cartoline a casa di Matteo Scandolini.
Ui.
E allora, benvenuti alla 36esima puntata. Non so se si è sentito il primo falso inizio, la falsa partenza di prima. Io vorrei ricominciare nel caso facendo gli auguri a una nostra ascoltatrice, Linda, che ha fatto il compleanno il 25 di aprile. Dicevamo un ottimo giorno comunque per festeggiare in generale. Linda, auguri, tanti auguri. Lei è bravissima, è una grandissima e bravissima produttrice di cupcake, cioè li fa proprio anche per catering, eccetera, eccetera. Quindi sta per finire l'angolo pubblicità. E se siete degli appassionati di cupcake, ecco, in qualche modo potete, se volete, ve la faccio contattare. Ecco, chiuso l'angolo promozionale, cominciamo questa puntata, la puntata che è da inizio al lungo weekend di vacanza, con una notizia che parla di lavoratori e parla anche di questo enorme evento che sta catalizzando l'attenzione
di
tutti gli italiani e di tutto il mondo. Reclamizzato come l'evento del millennio, stiamo parlando ovviamente dell'Expo, che inaugurerà proprio domani a Milano nella zona di Rho.
Attenzione, perché stasera c'è il lancio di Expo con Bocelli che canta assieme a Giorgia, possibile?
Non lo so, ma è un po' un sogno, sarebbe bello che cantassero Vivo per lei, come no, non erano insieme, comunque, non lo so. Una serata maestosa che sarà condotta a quanto pare dalla Clerice Polo Bonolis, quindi ci si aspetta comunque un bagno di folla in Duomo per l'inaugurazione ufficiale dell'Expo Milano 2015. E si è detto di tutto su questa Expo e soprattutto sui lavori dell'Expo, sul fatto che siano andati in qualche modo a rilento e che stiano tutti quanti correndo per completare le ultime cose. Ma al di là del fatto che sia vero o no, che la gente andrà lì a soffiare sul cemento per farla asciugare prima perché domani si inaugura. C'è comunque, c'è comunque una notizia molto bella. Al di là dell'Expo stesso, che può o meno piacere o non piacere, un evento molto bello che si è verificato in questi giorni proprio nei cantieri in fremito dell'Expo. Come sapete, c'è stato un terremoto devastante in Nepal nei giorni scorsi.
E non è l'evento molto bello?
No, questo no, questa è la premessa molto triste. Ogni settimana abbiamo comunque un evento veramente molto triste, purtroppo, di cui cerchiamo in qualche modo di non parlare, o comunque non di non parlare, però di parlare di eventi positivi correlati a eventi molto brutti. Ecco, questo evento molto brutto del terremoto in Nepal ha comunque generato ovviamente un moto di enorme solidarietà da parte della popolazione mondiale nei confronti di questa terra sfortunata, che ha subito veramente delle grossissime perdite. Ricordiamo, sono anche, al di là appunto delle innumerevoli vittime, ci sono stati anche dei danni strutturali incredibili e sono crollati anche patrimoni dell'UNESCO. Insomma, è stato veramente un evento terrificante, purtroppo, che ha colpito cose e persone.
Sì, anche perché l'idea che siano 10.000 i morti
è terrificante.
Il primo giorno dicevi, vabbè, ma quanti vuoi che siano? Oggi sembra sempre più realistica come...
È veramente di una portata spaventosa, purtroppo, questo terremoto, che ha avuto ripercussioni ovunque, anche appunto nei cantieri dell'Expo. E cosa è successo? Quindi, a poche ore da questo terribile terremoto, tutti gli operai che erano impegnati nella costruzione, nella rifinitura del padiglione del Nepal, appunto, sono dovuti partire, sono andati via, ovviamente, in fretta e furia, alcuni perché colpiti direttamente da un lutto familiare, e lasciando lo spazio espositivo ancora da terminare, lasciandolo completamente deserto. E questa cosa ha fatto scattare un moto di solidarietà spontaneo negli operai, che sono tantissimi in questo momento nei cantieri dell'Expo, ed è, come dire, cominciata una sorta di gara di solidarietà, e per cui moltissimi di questi operai di diversi padiglioni hanno deciso di prestare la propria professionalità a titolo completamente gratuito per completare il padiglione del Nepal. E quindi, come dire, ovviamente tutto questo verrà fatto gratis, nel tempo libero, da tutti questi operai che stanno cercando di organizzarsi su turni per fare in modo che questo padiglione non sfiguri all'apertura, all'inaugurazione che avverrà domani. Inoltre, uno degli operai del cantiere, intervistato dal portale vita.it, che è il portale appunto da cui abbiamo preso la notizia, ha detto che le maestranze che si sono rese disponibili sono ovviamente altamente qualificate, perché il padiglione del Nepal, come tutti quanti i padiglioni insomma presenti all'Expo, molto elaborato, e sarà la rappresentanza massima della bellezza, della capacità architettonica di ogni paese. Quello del Nepal in particolare è caratterizzato, esatto, da finissimi lavori di cesello fatti a mano. Quindi tutti gli operai che adesso stanno lavorando gratuitamente per completare questo spazio espositivo sono degli operai altamente specializzati proprio in queste operazioni qui. E sempre questo operaio appunto ha specificato: vogliamo dare il massimo in modo tale che anche il loro stand, per quanto purtroppo adesso deserto, non sfiguri all'inaugurazione di questo grande evento. Quindi insomma, vedete, anche gli eventi brutti che capitano comunque scatenano anche delle reazioni positive, e secondo noi vale la pena di sottolinearli, soprattutto in un ambito, quello dell'Expo, che è stato comunque bistrattato dall'inizio fino alla fine, e probabilmente anche domani previste tantissime proteste.
No, tra l'altro, grazie all'evento del millennio, a Milano sono stati fatti un sacco di piccoli e grandi lavori, tra cui la riapertura della Darsena, che io ancora non ho visto, l'ho vista qualche settimana fa quando mi si era per l'ennesima volta rotta la bici, e con Aldo Fraser, il conduttore di Ricciotto, il cinema della parte giusta, un altro dei mitici podcast di Querti, giravo per la zona di Porta Genova per comprare una nuova bicicletta e ho visto la nuova Darsena, non ancora completata, ma era molto bella. E un amico ci ha detto che è effettivamente veramente bella.
Oltretutto sono state anche aperte diverse nuove fermate della metropolitana nella Viola, l'ultima acquisita insomma nella rete metropolitana di Milano, e adesso sarà possibile arrivare allo stadio San Siro prendendo la metropolitana. Lo so che, ma per chi non vive a Milano magari
figo, queste, no, è bellissimo, cose, i concerti di Springsteen, so, capisci?
Queste cose magari per chi non vive qua a Milano sono, dici vabbè che importa, però diciamo che collateralmente si sono mosse molte cose e a livello di mobilità e vivibilità insomma Milano ne sta guadagnando. Poi vedremo insomma come andrà a finire l'Expo, insomma noi sospendiamo il nostro giudizio critico almeno per un paio di mesi, almeno sì, fino a quando poi ci andremo anche noi a curiosare, a vedere cosa sta succedendo.
Ne ringraziamo Alberto, il nostro amico Alberto, che ci ha girato la notizia. E io sempre a proposito di Expo, che mi pare sia come che abbia come sponsor McDonald's, giusto? Tra i vari sponsor
pare di sì. Tra i vari sponsor.
E siccome si occupa di cibo l'Expo di quest'anno a Milano, volevo annunciare ai nostri ascoltatori che ho fatto cena fondamentalmente con un bel menù di Burger King 20 minuti fa.
È bello che, mezz'ora fa, che abbiamo cominciato da un quarto d'ora e non abbiamo fatto pubblicità a niente a nessuno, eh. Vero. Veramente, un product placement elegante. Come
magari
se
product placement, perché se no, fosse product placement ci starebbero pagando, vorrei dire.
Siamo dei wannabe.
Ma sai cosa? Un'altra delle cose da cui vorremmo ricevere soldi per parlare bene di loro, ma in realtà parliamo bene di loro anche senza ricevere dei soldi, sono i Lego. I Lego, cara Elisa. Ti ricordi quella volta che è venuto Simone Bonavita, ospite a Coccinella, in quella puntata di cui non ricordo il numero? Simone Bonavita è uno dei giocatori di Fumble, i giochi di ruolo alla radio, primo live play, bla bla bla. Gli facciamo pubblicità in ogni puntata di Coccinelli, in ogni puntata di 18, perché vogliamo tanto bene a quei ragazzi. E anche se tu non capisci una mazza di giochi di ruolo, è vero che ti diverti molto ad ascoltarli.
Sì, sì, anche se non capisco niente. Cioè è molto bello quando inizi a ascoltare e dici adesso seguo la storia. Poi ti fai catturare dal fatto che inizino a fare mille voci, allora decidi che magari non ha senso più, cioè ma puoi anche non seguire la storia. E poi dopo un po' diventa come qualcuno che ti sta leggendo un lunghissimo libro di fiabe e viene anche un po' voglia così di appisolarsi, ma positivamente, sono positivamente, se ti accolgono nel loro lungo e bel racconto.
Quella volta che Simone venne ospite a Coccinelle parlammo molto dei Playmobil e
dei Lego.
E la notizia che sto per riportarti adesso è riguarda proprio i Lego, perché un ragazzo di nome Raul Oaida ha costruito, con non voglio neanche sapere quanti pezzi, credo che siano 500.000 di pezzi, ma mi sembra onestamente pochi, un'auto funzionante completamente a Lego. E non solo, il motore a 256 cilindri è powered, come si dice, funziona ad aria compressa, quindi è totalmente ecologica questa auto. Sì, viaggia a un massimo di 20 miglia all'ora, che sono circa 30-35 km orari, e non è poco.
Ma quanto sarà grande? Abbiamo delle
c'è un video molto bello che girerò poi nelle note alla puntata, nella che note potrete trovare su QWERTY.it domani circa, quando posteremo la puntata di oggi,
quando probabilmente sarete tutti a fare delle scampagnate molto belle, mentre noi invece ci prenderemo della pioggia plausibilmente,
come tutti, che a Milano piove
tutti i fine settimana, così da chissà che mese a questa parte.
E una cosa molto molto divertente è che quest'auto ha un parabrezza formato da 2 dozzine di piccoli parabrezza di auto Lego.
Sto applaudendo piano, ma è una notizia bellissima. Io vorrei capire, vabbè, sarebbe inutile chiedere perché lo ha fatto, perché la risposta è perché no, in questi casi, giusto?
Ma lui ci è riuscito attraverso 40 Patreons, cioè 40 sostenitori di questo progetto, che gli hanno pagato ogni mese un tot di soldi, che adesso non so quanti fossero, su questo portale che si chiama Patreon, che funziona come un crowdfunding continuato, è come abbonarsi a qualcosa tutti i mesi.
È un po' come la paghetta della nonna.
Sì, c'è una cazzo di zanzara.
Ciacchi. No, è un piccolo moscerino. No, non c'è più, basta dire infamare gli insettini e gli animali. Adesso infatti, ma a parte, mi stavo chiedendo, ma adesso che ha costruito quest'auto, no? Questo uomo degno di tutto il nostro rispetto, cosa
arriva a Milano tra un paio di settimane per l'Expo.
Okay, per andarla a vedere, ok, vedete.
Con l'auto.
Vedete, da dove che arriva, non si sa.
Lui dovrebbe essere rumeno, ma il video, cioè il montaggio dell'auto e il video dell'auto che corre, l'hanno fatto in Australia, credo, ma non sono completamente sicuro.
Ok, quindi andremo a sbirciare anche per voi questa incredibile auto funzionante, completamente costruita di Lego.
E funziona.
E funziona. E...
cioè, io arriverei in ufficio con quell'auto lì.
Sai cosa sarebbe bello? Che avesse anche il casco a forma di faccina, di pupazzetto Lego, no? Tipo il casco giallo con gli occhietti disegnati. Vabbè, sono sogni, chissà se... poi, vabbè, se quest'auto magari un giorno non sarà soltanto un trastullo e diverrà qualcosa di più serio, noi potremmo suggerire degli optional tipo questo.
Cioè tu vorresti veramente usare un'auto
perché no?
Lego?
Perché no? Pensa che è facile, si rompe un pezzo, quanto è più facile cambiarlo.
È vero.
E puoi cambiarlo tu, pensa un po', vabbè, guarda, ci sarebbero delle cose meravigliose quando un'auto di Lego. Ah, Matteo Scandini sta sbadigliando.
Scusate, ho avuto un attimo di... forse è il Burger King.
Sta digerendo, pat. E,
pat. Ragazzi,
era tanto che non sentivamo Matteo Cantolin. Ciao Matteo Cantolin. No, in realtà ai nostri ascoltatori Matteo Cantolin piace, però sapete che ci stiamo organizzando in un certo modo e quindi forse non possiamo più cantare in diretta, ma sono cose che forse scopriremo nel futuro.
Lo scopriremo, sì.
Quindi approfittate di Matteo Cantolin adesso. Allora, no, in realtà io volevo parlarvi adesso di una cosa che riguarda gli animaletti. Detta così è tristissima, ma sapete bene che in ogni puntata di Coccinelle parliamo almeno una volta dei Lego, di solito, sì. E l'abbiamo appena fatto, e almeno una volta...
Spesso di Bill Murray,
è un po' che non ne parliamo.
Quest'anno della Scozia e non del Canada, l'anno scorso tanto Canada.
Esatto, quest'anno sapete che Scotland is the new Canada, e poi parliamo spesso di cani e gatti, perché voglio dire, e animali in generale, perché quando si parla di cose belle è difficile non considerare gli animali come cose belle. E quindi, visto che di Lego ne abbiamo già parlato, è il momento dei cagnolini. Voi sapete che
sì,
io
non sono d'accordo, ma comunque vai.
Perché volevi parlare di gattini.
Certo.
Ma sai che io parlo di cagnolini e a te do l'onore di parlare dei gattini, perché ognuno ha le proprie preferenze. Meow. Insomma, sapete bene, ascoltatori, che io sono più tipa da cani. Ecco, questa è in realtà è la storia di un'associazione che si chiama Wing of Rescue. È un'associazione che...
Scusami, gliel'hanno scritta gli Scorpions?
Che cosa è il titolo dell'associazione? Non è Wind, è Wing of Rescue. È un'associazione che è composta da volontari che si occupano di animali, cani e gatti in realtà, quindi entrambi. E, la particolarità di questa associazione è che i volontari sono per lo più piloti. Quindi sono piloti volontari. Quello che fa questa associazione è trasportare cani e gatti sfortunati da un canile, da una comunque struttura di ricezione sovraffollata, a un'altra che invece può ospitarli. E girando con gli aerei per tutta l'America, perché molto spesso le strutture che possono ospitare gli animali che hanno bisogno non si trovano esattamente dietro l'angolo, e soprattutto molti di questi animali che vengono trasportati si trovano spesso in situazioni per cui non è semplice farli spostare via terra, quindi magari animaletti, cani o gatti che hanno problemi di deambulazione, comunque hanno dei problemi particolari, hanno bisogno di operazioni urgenti, oppure non so, animali, cani e gatti che sono in attesa di cuccioli e quindi è meglio spostarli in un modo più soft, quindi metterli nella cuccetta dell'aereo, eccetera eccetera. Insomma, è un'associazione completamente costituita da piloti e il loro scopo è quello di portare da un capo all'altro della grande America questi animaletti, non soltanto necessariamente da una struttura affollata in decadenza o altro a una migliore, ma anche da una struttura a un nuovo padrone, perché ci sono effettivamente delle situazioni in cui la in cui l'animale e la sua storia personale può intenerire e commuovere anche un possibile padrone, però dall'altra parte dell'America. E quindi, piuttosto che vedere questi animali purtroppo poi morire, perché allo sovraffollamento di canili e gattini purtroppo porta spesso a queste soluzioni drastiche, questi piloti si spostano velocemente, con grande passione, per i cieli per portare questi cagnolini e questi gattini ai nuovi padroni. I viaggi partono dalla California e vedono questi aerei librarsi sull'Oregon, su Washington, l'Idaho e arrivano persino fino al Canada.
Ma aspetta, il Canada o il Canada? Nuovo Canada, cioè la Scozia?
Il Canada, quello vero. Il Canada.
Quindi Nuova Scozia.
Yay, la vecchia Scozia.
No, Nuova Scozia.
No, il Canada è la vecchia Scozia. C'è un momento di logica folle. Scoprite la soluzione nel numero successivo.
C'è un posto in Canada che si chiama Nuova Scozia, però.
Vabbè, ma questi sono tricchi che, lo sai, te l'ho detto ieri che in geografia non sono ferrata e tu mi metti così alla berlina.
Ah no, non volevo metterti alla berlina.
Alla berlina. E, dal 2009 questi piloti volontari di Wing of Rescue hanno salvato più di 1200 cani, a cui vanno aggiunti i 7.000 che sono previsti entro la fine del 2015, quindi insomma questi ragazzi si hanno veramente molto da fare. E cos'altro dirvi di questa associazione? Niente, loro hanno ovviamente un sito dove raccontano come sono nati, cosa fanno anche quotidianamente e dove hanno anche tutte delle schede, le schede dei loro pet, che potrete così incontrare, non so se volano in Italia, ma insomma, voglio dire. E poi vi metteremo ovviamente.
Ma voleranno sicuramente in Germania per poter cantare. Take me to the magic moment.
Loro nel loro sito dicono: noi siamo l'unica associazione completamente costituita da volontari che riesce a trasportare in volo un numero così grande di animali domestici verso una nuova casa o comunque verso una vita migliore.
No, la detta vita migliore è proprio brutta.
Verso la salvezza, è anche la salvezza è un po' brutto perché non si capisce dove. E quindi poi vi metteremo anche il link del sito dell'associazione se siete incuriositi e volete sapere un po' di più della loro storia, di quello che fanno. O no?
O no?
O no?
Oh.
E questo è tutto per
amici
me.
Amici bambini.
E questo è tutto. That's all folks.
Mentre io invece dimostro di essere il nerd appassionato di scienza, pur non sapendo una madonna di scienza.
Secondo te questa espressione la devo censurare?
Beh, tecnicamente qualsiasi
nominare, beh, no, ormai è andata.
In vano,
sì, è vero, hai ragione.
È sbagliato.
Vabbè.
Ma io me ne batto le
sono un po' stanca. Va bene, vai.
No, allora aspetta, un attimo di contestualizzazione. In Chucky Chucky, il podcast di musica condotto da Fabio De Otto e Danilo De Ninotti, oggi siamo di un aziendalista che
sì,
fa
è vero.
Schifo.
Non abbiamo cravatte però, cravatte, niente.
Spesso capita che i ragazzi si lascino
trasportare
dall'emotività e dalla passione per la musica e per le musiche che mettono e dicano delle cose che sono sconvenienti da far ascoltare a un, non so, un adolescente,
un pubblico vasto,
un adolescente o una nonna a seconda,
un bambino piccolo.
Pertanto io sono solito censurarle con un colpo di chitarra distorta ma stoppata, il cosiddetto rumore Chucky. E pertanto ogni tanto partono bestemmie sotto, però sono coperta da un bel Chucky Chucky. E adesso Elisa lo sta facendo in diretta.
Così, non sono così tanto capace, però lo faccio in diretta.
Ma in diretta io vorrei raccontarvi dei pilastri della creazione.
Cosa sono i pilastri della creazione?
È un ammasso... Sai che non lo so? Dovrebbe essere una specie di ammasso galattico che sta tanto, 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 tanto lontano da casa nostra. Ma non saprei dire esattamente. Deve essere una specie di nebulosa, se non sbaglio.
È molto bello, perché dici, parlo dei pilastri della creazione, ma non so cosa sono.
No, è che mi sono... Sai, cioè, quelle cose che dai per scontato, perché l'hai visti talmente tante volte, e sei rimasto innamorato...
Ma lol, veramente, guarda.
Sei rimasto innamorato di questa espressione della grandezza della natura, non del creato.
Aspetta,
perché...
chiediamo all'internet mentre sì, tu parli, vai.
Su adesso sono curioso, voglio aspettare.
Pilastri della creazione. La nostra amica Wikipedia dice: il nome Pilastri della creazione si riferisce a una fotografia ripresa dal telescopio spaziale Hubble di colonne di gas interstellare e polveri visibili nella nebulosa Aquila. È stata scattata il 1 aprile 1995 e viene considerata come una delle 10 migliori fotografie scattate dall'Hubble.
Esatto, e pensavi lì, è un ammasso di polveri e gas che fluttua nell'universo, in questo nostro universo che non ho ancora capito se è in espansione o no, perché ci sono mille teorie contrastanti in questo senso, ed è una delle robe più belle che uno possa vedere in vita sua. Credo subito dopo vedere la Terra dall'esterno della Terra.
Tra l'altro, scusa, in diretta ti dico che l'ANSA 3 ore fa ha scritto che i pilastri della creazione stanno evaporando.
Ostia.
Quindi facciamo veloce a dire questa notizia, perché tra 3 milioni di anni, a quanto pare, questi pilastri della creazione saranno evaporati. Un momento di tristezza.
È un'immagine bellissima di questo ammasso di gas che appunto forma quasi delle colonne, appunto da questo deriva il nome I Pilastri della Creazione, e su Vox hanno messo insieme un sacco di informazioni molto interessanti sui pilastri stessi. Per esempio, il braccio più esterno, quello a sinistra, lo vedi? Quello è lungo 6.000 volte, scusami, è lungo circa 4 anni luce, quella roba lì.
Che mentre hai detto questa cosa mi esplose il cervello?
Un anno luce è la distanza che la luce percorre in un anno. E ricordiamo che la luce viaggia a quasi 300.000 km al secondo, come tutti quelli che hanno visto i Cavalieri dello Zodiaco dovrebbero ricordare.
Ok.
Quindi immaginati quanta strada fa in 4 anni.
Mi è esplosa la testa di nuovo. Alla fine di questa puntata non ne rimarrà neanche traccia della mia testa.
È lunga 4 anni luce, cioè circa 6.000 volte la strada che sta tra qui, tra Milano e Plutone, che è l'ultimo pianeta del Sistema Solare, che sta a parecchia strada di distanza. Tanto per dirne un'altra. E Vox ha questa bella mappa interattiva con dei bei cerchiolini dove voi potete cliccare o tappare se avete un dispositivo mobile a tocco, come ho fatto io l'altra notte sul mio iPad, e leggere tutte queste interessanti e bellissime informazioni. La foto è stata fatta appunto da Hubble nel 95. Se pensi alla risoluzione di questa foto, che cazzo di lenti deve avere Hubble?
Chucky.
Cioè, nel senso, uno dice: ah, adesso abbiamo le macchine fotografiche da 20.000, da 20 mega, cioè da 20.000
pixel. Non so, chi possiamo chiedere?
Però la lenti delle macchine fotografiche degli smartphone sono piccolissime. Hubble avrà una lente grande più o meno quanto questa stanza, una serie di lenti. E sono delle robe magnifiche, veramente magnifiche. Come sempre Hubble, mesi fa, e mi sa che l'avevamo detto a Coccinelle, o l'avevamo citato con Simone Bonavita, il nostro ospite, quella volta, la NASA aveva messo a disposizione un paio di fotografie che a risoluzione diventavano tipo 8.000 pixel per 100.000, una roba del genere, della Via Lattea, o comunque altre foto meravigliose sempre scattate da Hubble in altissima risoluzione. E mi ricordo che per scaricarle c'era tipo small, medium, large e tipo extra, una roba del genere, cioè un nome che era veramente esagerato.
Tipo visualizzare con prudenza.
Esatto.
Per la serie
ed erano tipo 300 mega di foto da scaricare.
Il vostro computer non ce la farà, esatto. State attenti, qualcosa del genere. E, vi metteremo anche una foto a questo punto nelle note della trasmissione per farvi vedere, senza darvi il disturbo di andare su Wikipedia, e che cosa sono, come sono fatti questi pilastri della creazione. E di quale foto stavamo parlando? È effettivamente molto bella e suggestiva, e però, come abbiamo appunto detto, tra 3 milioni di anni non ci saranno più, quindi sadness.
So sadness.
So sadness. Io non so come raccontare questa cosa che volevo raccontare, perché non c'entra niente con tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ed è la solita notizia buona che però poi ti lascia un po', come dire, un piccolo macigno nel cuore, come la scorsa puntata vi abbiamo raccontato dei vincitori morali della maratona di Boston. E questa puntata vi vorremmo parlare di un piccolo grande evento che è successo pochi giorni fa.
Solo un piccolo grande evento.
Oggi ci siamo scatenati.
È che abbiamo bevuto caffè americano tutti e due.
Sì, ma stamattina, incredibile, come ancora l'effetto si faccia sentire. E soprattutto, non so se questa è una cosa correlata, però abbiamo pranzato con del vegano, quindi forse...
Che è il motivo per il quale io invece ho fatto richiamina col Burger King. Per
quanta energia che ci dà questo vegano! E burp! sì, questa è la storia che vi lascerà un po', come dire, di amaro in bocca e un po' di tristezza, ma gioia anche nel cuore. E la storia probabilmente l'avete già vista, perché la foto, come dicono i giovani, è andata virale sul web. Stiamo parlando di un abbraccio che è più che storico, un avvicinamento nel suo piccolo è di portata incredibile e grandiosa. E probabilmente sapete già che un paio di giorni fa è cominciato un processo all'ex nazista Oscar Gröning, di 93 anni, e in occasione di, proprio nell'aula del tribunale dove si dovrà giudicare l'uomo che ha prestato servizio ad Auschwitz, era presente anche una reduce del campo di concentramento, che ai tempi era una bambina che era stata soggetta a terribili sperimentazioni mediche proprio nel campo di Auschwitz. La bambina adesso ha 81 anni e si chiama Eva Kaur. L'evento che è diventato virale, in qualche modo comunque ci fa molto riflettere, è il fatto che i due, ritrovandosi nella stessa aula di tribunale, si siano avvicinati e si siano abbracciati. E la Kaur poi ha commentato il fatto che aveva lasciato molte persone in qualche modo interdette, dicendo: so che molte persone mi criticheranno per questa foto, ma io lascio perdere.
Si è fatta fare una foto,
sì,
insieme.
L'hanno fotografata mentre comunque si abbracciavano e il vecchietto gli dava un bacio sulla guancia. Lei ha detto: però io lascio perdere, insomma, queste critiche, perché siamo semplicemente due esseri umani che si sono incontrati 70 anni dopo il fatto. E poi aggiunge: non capirò mai perché la rabbia è preferibile a un gesto di benevolenza. Niente di buono può venire dalla rabbia. Ovviamente il commento di Eva Kaur a questa foto non è un commento qualunquista e leggero, perché la donna in seguito ha scritto anche un lungo post sul suo profilo di Facebook spiegando bene le dinamiche dell'incontro, quello che ha provato durante questo incontro e che cosa lei è andata a chiedere a Oscar Gröning quando si è avvicinata a lui. Lei lo ha avvicinato e gli ha detto, gli ha stretto la mano e gli ha detto: apprezzo che lei abbia voluto venire qui e guardarci in faccia, noi reduci appunto del campo di concentramento dove lei era un aguzzino, questa è una parentesi che ho messo io, ma vorrei che lei rivolgesse un appello agli ex nazisti ancora vivi affinché escano dall'ombra e si confrontino con il problema dei gruppi neonazisti che ci sono adesso in Germania. Voi potete dire di essere stati ad Auschwitz, che eravate nel partito nazista e che tutto questo è stato terribile. Quindi la conciliazione che ha raggiunto Eva Kaur dopo 70 anni dall'evento, insomma, terribile che ha visto, l'ha vista nel campo di concentramento, è arrivata dopo ovviamente una vita di riflessione assolutamente non banale e non scontata. E ha aggiunto poi, sempre in questo lungo commento su Facebook: sono convinta che abbia fatto tutto ciò di cui è accusato. Gli ho detto che perdonarlo però non mi impedisce di accusarlo, né dovrebbe significare una sua minore responsabilità. E questo è quanto. Io non aggiungo altro, perché insomma il commento di Eva a quello che è successo, che comunque è qualcosa in qualche modo di grandissimo, è completamente esaustivo. Poi ovviamente vi linkeremo tutta la notizia, così se volete approfondire, se volete scoprire insomma che cos'altro è successo durante questo processo che sta ancora andando avanti, insomma lo potrete scoprire, ovvio, così. È un momento di... Tu volevi fare una domanda?
Avevi un ditino alzato? Parlando, no, mentre... Cioè, nessuna domanda, mentre stavi parlando volevo solo... dire che si sono incontrati due volte. La prima volta lei ha cercato di avvicinarsi a lui e lui si è alzato per poterle almeno stringere la mano, comunque insomma riceverla, e però tipo è inciampato, è caduto all'indietro e quindi lei lo ha addirittura sorretto, che come ironia della sorte mi sembra pazzesca.
Sì, fa venire un po' quella pelle d'oca, sì. No? Sentire queste storie qua e vedere quanto forti si può diventare con la saggezza, insomma. E io
direi che possiamo cambiare completamente argomento.
Sì, facciamo come i Monty Python.
And now for something completely different. Ora, però non mi spoglio sopra la scrivania.
Qualcosa di completamente diverso. Beh, ma non hai la cravatta, non puoi. Giusto. Ah no, non ha la cravatta lui. Ok, ovviamente stiamo parlando di Monty Python, ma adesso abbiamo un ospite a cui abbiamo riservato l'angolo che di solito noi ci azzanniamo per raccontarvi del film Apua. È un ospite che è già stato a Coccinelle, ci ha già raccontato sotto Natale il suo film Apua natalizio e in questo momento, e fa fighissimo dirlo, è a New York, quindi lo definiremo come l'inviato di Coccinelle a New York, anche se magari non è vero. E lasciamo che sia lui a presentarsi.
Lo chiamo allora.
Lasciamo tutto nelle mani di Matteo e del misterioso ospite che però, insomma, magari...
Esatto,
magari sapete chi è perché l'abbiamo scritto anche su Twitter, così. Un teaser, teaser. E questa è la chiamata che va.
La chiamata che va. La chiamata che viene.
Ok, oggi canterino, canterinissimi.
Pronto.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Ci senti?
Sì, come state? Ciao.
Bene, non bene. Ti abbiamo presentato, abbiamo detto che sei un ospite misterioso. Sì, lo so che bene. Abbiamo scritto su Twitter che c'eri, però presentati.
Vabbè, intanto ciao,
no,
ciao.
No, basta. Come stai?
Io
sono
bene.
Stufo di presentarmi.
Io bene. E allora lo presentiamo noi.
Sì, vai.
Allora, okay. Siamo al telefono, tra virgolette, siamo su Tecnologia Avanzata, insieme a Giulio D'Antona. Basta Matteo. Giulio D'Antona è scrittore e giornalista che in questo momento si trova a New York City. E noi l'abbiamo chiamato, esatto, perché a parte che appunto fa molto cool dire che abbiamo un inviato a New York. Scusate, quanti se lo possono smerciare una frase del genere. E poi l'abbiamo chiamato anche perché Giulio è stato al Tribeca Film Festival che si è concluso un paio di giorni fa e quindi voleva precisamente Matteo.
No, una domanda, si legge Tribeca?
Sì, Tribeca. Qua dicono Tribeca.
Tribeca Film Festival che si è concluso.
Però
un
gli
paio
italiani
di
dicono Tribeca e va bene.
È perché io sono italiana e quindi dirò Tribeca.
Sei
io sono sicura, quindi dirò Tribeca. E quindi volevamo chiedere un po' se tra tutti i film che tu hai visto, magari dacci anche un po' di qualche nota di colore, così com'era, cos'è. Noi ovviamente che siamo provinciali e non sapremo mai probabilmente cosa succede al Tribeca. E poi se tra questi film appunto hai visto qualcosa che potrebbe essere definito come un film Tribeca Apua.
Sì, allora, beh, intanto al Tribeca non succede assolutamente nulla, o meglio nulla che non succeda negli altri festival.
Ma c'erano i Monty Python.
C'erano i Monty Python, sì, che hanno fatto hanno celebrato, c'è stato un giorno, adesso non mi ricordo esattamente quale, in cui hanno celebrato la fine di nuovo del loro rapporto.
No, mi fa ridere che ogni settimana ormai celebrano la fine di qualcosa.
Infatti. Stanno lavorando più adesso che quando lavoravano davvero. Mm. E quindi hanno trasmesso, cioè hanno, non trasmesso, come si dice, hanno
proiettato
questo bel documentario che documenta la preparazione e il dietro le quinte dello spettacolo di cui abbiamo parlato mesi fa ormai.
A proprio autoreferenziale a palla.
Sì, è vero. Ce l'avevi raccontato tu, tra l'altro. Eri stato il nostro inviato a Londra. Ormai eri
il nostro inviato
ovunque noi vorremmo andare. Ti piace?
Esatto. Mi piace, è una bella definizione.
È
bello. E quindi niente, questo si chiama... Bellissimo, dal nostro inviato ovunque. E quindi che stavo dicendo? Ah, che questo documentario è una delle cose che vi avrei segnalato. Si chiama Monty Python... The Meaning Live, mm-hmm. Alive.
The Meaning Alive.
The Meaning of Live.
Of Live, perché documenta il lavoro dietro allo spettacolo. E questo è uno. Invece ci sono altri due. Io dopo arrivo anche ai film Apua. Ma prima in realtà le due cose più notevoli che ho visto. Altre, perché Tribeca è noto per essere un festival triste di film tristi, cupi, ed è infatti anche quest'anno è andata così, uno usciva appesantito da.
No, a noi lo sentiamo andare via.
Ma, l'altra celebrazione. Mi senti?
Sì, sì, sì.
L'altra
sì,
celebrazione.
Vai, vieni, ma ti sentiamo.
Okay. No, perché vi ho perso. Ah, ok. L'altra celebrazione del Tribeca di quest'anno, ci sono state tre celebrazioni. Una quella dei Monty Python, una quella di chiusura con i 25.
E adesso c'è, sta passando un tram.
Con i 25, okay, scusami, giuro. Non...
di Goodfellas.
Ah, il 25esimo anniversario di Goodfellas, ok, di quei bravi ragazzi.
Esatto.
Esatto, che ha chiuso il festival, mentre ad aprire il festival c'erano i 40 anni del Saturday Night Live.
Che bello.
Bellissimo, con un documentario bellissimo, chiamato From... Sapete, è la frase che apre il tratto del SNL da 40 anni.
Sì, Giulio, sappi che sui titoli... Ci deve essere l'NSA che ci censura perché parte una
perché
scarica
ogni volta
di statica,
che dico
ma solo sui titoli.
È vero. E vabbè.
Ma io vi sento, sai che recentemente mi stavo stupendo di questo. Comunque quello era Live from New York.
Ok.
Perché adesso ci hai messo è comunque davanti che... e l'NSA non ha capito bene il titolo.
Ah, ok. Quindi
speculazioni.
Devo fare una perifrasi.
Esatto.
E che è molto bello anche quello lì, racconta tutta la storia dell'SNL e ci sono ovviamente tutti i protagonisti, da Bill Murray a John Belushi, molto bello, molto toccante. Legato a questo documentario qui ce n'è un ultimo documentario che invece è sulla genesi e sulla storia del National Lampoon, che era la rivista satirica di una cattiveria sconfortante, da cui poi è nato in realtà il Radio Hour e di seguito il Saturday Night Live, anche quello molto bello, e si chiama, provo a dire il titolo senza essere censurato, si chiama Drunk, Stoned, Brilliant, Dead.
Oh, Madonna,
okay.
È bellissimo, è
ok
bellissimo. Ok, e niente, questi erano i documentari che ci tenevo a segnalare perché erano le note di colore del festival, tutto il resto
ma
tristezza tranne
colore?
Due film, bluette, che vuol dire che tipo di colore?
No, faccio una citazione.
L'avevo capito, sì. Però è una citazione brutta che io non... la sapete la barzelletta intera quella lì?
Sì, lo so.
Siamo al bar.
È bella. È una bella barzelletta.
Scusi, dov'è il mio vodka tonic?
Tu il vodka tonic?
C'è un momento di bar. E vabbè, scusa, sì. Da qualche parte nel mondo noi possiamo testimoniare che sono passate le 5, quindi mi dispiace che da lì siano ancora le 2. No, dai, sto scherzando.
C'è una pubblicità che non ho capito cosa pubblicizza, che dice questo.
Credo sia la Guinness.
Le Subway. È qualcosa che non si capisce. C'è scritto da qualche parte nel mondo sono le 5:30. Non perderti la power aspettando, ma non penso che sia una roba di telefono.
No, allora noia.
Sì, no, noiosissimo. I due film che voi amate dire a Pua. Chiamare a Pua. Uno dei due è carino, mi è venuto in mente adesso perché in realtà ne avevo in mente uno solo prima. Si chiama Man Up ed è un film inglese. Un film inglese con il talentuosissimo Simon Pegg, che è quello che aveva fatto,
ci piace, la trilogia del cornetto, ti ho stupita?
Sapevo che lo sapevate, che non mi veniva nel frattempo il titolo, quindi stavo tenendo.
Vorrei ricordare che purtroppo interpreta l'ingegnere Scott nel reboot orrendo di Star Trek.
Ma questo me l'ero perso del tutto.
Anch'io
io
me
amo ricordarlo così. Amo ricordarlo in Shaun of the Dead. Insieme a lui però c'è un'altra attrice che in realtà ha popolato molto più la televisione e il cinema indipendente che il cinema mainstream, ma che è veramente bravissima. sia come attrice sia come regista e scrittrice, che è Lake Bell.
Lake?
Non... Bell.
Bell, ok.
Cioè lei, sì, lei di nome fa Lago Campana. Lago di nome e Campana di cognome, però si chiama veramente.
Beh, un po' come Elisa, lei, che si chiama Elisa fino a Chiaro.
Sì, la stessa cosa. Con un nome così, no, voglio dire, non potevi che essere una brava ragazza comica. Vabbè, ha detto una cacchiata. Un esatto.
No, no, e no, quindi... è vero, però fa molto ridere. Okay. È molto brava. Lei fa molto ridere. Questa qui è una romantic comedy. Che è ambientata a Londra, perché è una produzione inglese. Ora vi dico anche il regista, ce l'ho sott'occhio, ma non trovo dov'è il suo nome. Ben Palmer,
okay.
Che la guida di Tribeca dice è un director inglese conosciuto per il suo lavoro nella comedy e per delle nessuno ha mai visto. Ma Lake Bell è molto brava e faceva delle serie indipendenti su Adult Swim. E poi ha fatto anche un film lei diretto e interpretato da lei che si chiama non me lo ricordo.
Forse ascolta la mia voce.
Sì, brava, sì. Però non l'avevo saputo in inglese, non me lo ricordavo, molto bello. E questo qui, Man Up, che è una storia, una specie di commedia degli equivoci, per cui lei incontra incontra Simon Pegg credendo di trovarsi a un appuntamento al buio, ma poi si scopre che lui non era il suo appuntamento al buio, ma che cominciano a raccontarsi un sacco di palle e vanno avanti fino alla fine del film.
Okay.
Che detto così sembra, però è molto divertente. E poi vi assicuro che dopo una serie di orfani, guerre, uomini che donne che si vestono da uomini, stupri, eccetera, un film così non
una boccata d'aria fresca.
Ecco,
ma sai che non pensavo comunque che Tribeca fosse così triste? Cioè, pensavo...
è noto per essere triste.
Pensavo che fosse comunque un'altra rassegna cinematografica che dava spazio a film indipendenti indie, un po' come il Sundance, e invece tu me lo stai dipingendo come qualcosa di
è
molto...
così.
Ma
è che i film indipendenti 9 su 10 sono tristi.
Sono tristi, esatto, e questo è il vero problema.
Pronto?
Hai detto un titolo?
Il rancore.
Hai detto un titolo, sappilo.
No.
E allora la NSA si è sbagliata.
Perché stavo dicendo che il regista e il produttore di film indipendenti di solito devono riversare il loro rancore, nel fatto che non hanno una lira per fare i film, dentro la sceneggiatura. E quindi diventano delle cose di una pesantezza allucinante. E così è stato, infatti.
Ok, salviamo Man Up allora, che tra l'altro
salviamo Man Up.
Vi dico in diretta che non c'è ancora una data di uscita in Italia, ma abbiamo una data di uscita negli UK, quindi nel Regno Unito uscirà alla fine di maggio, e a seguire poi a giugno a Singapore e ad agosto in Germania. Quindi se ci va bene, probabilmente sarà uno di quelle commedie romantiche che scalderanno l'autunno cinematografico italiano. Forse.
Beh,
chi lo sa?
Beh. Credo che andrò a vederlo a Singapore, giusto?
Esatto. Va bene, l'altro film invece di cui ci volevi parlare
si chiama Sleeping with Other People. L'avete sentito? Ok.
Interessante.
E anche questa è una romantic comedy con lui, sinceramente adesso mi sfugge il nome, Sudeikis può essere?
Sì, è vabbè. Lui?
Jason Sudeikis. E lei però è molto brava, Alison Brie.
Lei la conoscete? Sì, noi la conosciamo perché siamo dei nerd che seguiamo Community, la serie TV, esatto, in cui lei interpreta una ragazza del gruppo di studio più sgangherata del Greendale, la scuola, e poi magari alcuni dei nostri ascoltatori se la ricordano perché ha interpretato comunque la moglie di Pete Campbell in Mad Men, passando da 40 anni a 19 con una freschezza incredibile, un'attrice brillante.
Tra l'altro credo che lei ne abbia 30, quindi sì, esattamente a metà.
Sì, è uno di quei personaggi che dici, vabbè, è sempre la stessa faccia a tutte le età. Ok.
È molto carina da vedere, devo dire. Cioè, molto...
Bene. E quindi abbiamo, vedo anche che c'è Amanda Pitt, insomma un po' di...
C'è Amanda Pitt, c'è Natasha Lyonne.
No, c'è Adam Scott, insomma ci sono un po' di personaggi che chi è impallinato di serie TV come noi riconoscerà facilmente.
Esatto, esatto. Esatto.
Molte
di questa cosa qui si può raccontare poco, nel senso che in realtà è proprio una classica romantic comedy. Ci sono questi due che si conoscono ma non si mettono assieme, stanno... Si supportano sostanzialmente moralmente nelle altre conquiste e poi finiscono per quagliare. Questa è la cosa, però è piacevole, è carino, insomma anche qui è una boccata d'aria fresca.
Okay.
Ma senti, dopo tutto, sei riuscito a farti fare qualche autografo?
No, io non chiedo autografo.
No, io li faccio.
È brutto. Io li faccio gli autografi.
Ma per caso hai qualche aneddoto così curioso per noi che siamo dei gossipari? È successo qualcosa? Non so, hai tenuto il bicchiere di vino a Robert De Niro o qualcosa del genere? No.
Ho provato a essere nei punti in cui si trovava De Niro, ma è stato decisamente difficile, cioè era molto, molto inarrivabile. Ho incrociato... non mi viene come si chiama lei, quella che faceva Orange is the New Black, che aveva anche lei un film, Taylor Schilling, che aveva anche lei un
la
film
bionda.
La bionda, esatto. Ma è stata una cosa molto, ovviamente lei è rimasta talmente colpita che non riesce a pensare ad altro. Ma a parte questo non è successo niente di veramente eccitante.
Ok, quindi in fondo vabbè, possiamo anche rosicare di meno per non essere stati con te.
Sì, potete.
Ma di meno,
no. Ho un aneddoto da scemo, se volete.
Evviva!
È un aneddoto in cui ho fatto la figura dello scemo, probabilmente, nel senso che non sono stato in grado di spiccicare parola, perché ero a questa Italian Directors Brunch, in cui c'erano appunto i registi italiani, alcuni attori invitati a questo piccolo ricevimento.
Dimmi che c'era Corsi e l'hai mandato a fanculo.
No, non c'era Corsi, c'era la bravissima Rohrwacher invece, che è una persona molto piacevole, Alba Rohrwacher, che aveva due film addirittura, tre.
Sì,
e poi una serie di registi, insomma c'era quelli lì, c'era Paolo Taviani, un po' di... E a un certo punto entra dalla porta Isabella Rossellini. Entra Isabella Rossellini, che è una bellissima donna.
Oh, mamma mia.
Incredibile. E me la presentano.
Ah, te la presentano.
Isabella Rossellini.
Aspetta, insomma, Giulio, lei... ovviamente le hanno detto: questo è Giulio D'Antona, l'inviato di ovunque di Coccinelle.
mi hanno presentato. Lei ha detto megoglioni, che è una propria espressione che okay. La Rossellini usa normalmente. E quindi, dopo che io avevo finito di raccontarle la mia vita, perché lei era chiaramente interessata.
Vabbè, ma pure tu, Giulio.
Lei stava raccontando che stava in giro per il mondo perché era stata appena a Pechino, era appena tornata a New York, sarebbe tornata a Pechino a breve, poi doveva andare a Parigi, poi doveva andare a Roma, insomma raccontava che non aveva un momento di pausa perché quest'anno si celebrano in agosto i 100 anni di, lei diceva, di mamma, ovviamente, quindi io ho impiegato quei 2 minuti di buio a realizzare che mamma era Ingrid Bergman. Quindi c'è stato questo momento in cui io ho capito che, oltre che parlare con la Rossellini, stavo parlando con la mamma di Ingrid Bergman e quindi
la figlia.
Con la figlia di vedi cosa è successo. non ho più saputo dire niente, quindi è finito il nostro rapporto, è finito così, è stato breve ma molto intenso. Questo
vabbè.
Era l'unico aneddoto.
Beh, era molto bello, Giulio.
Era un bel amico.
Meritava di essere raccontato.
Meritava, vero?
Va bene, Giulio, che cosa stai facendo adesso? E poi salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori dopo questa risposta che ci darai. Cosa fai lì a New York adesso? Cosa stai preparando?
In genere, cosa bolle in pentola? Sto finendo di scrivere il libro di cui avevamo parlato qualche mese fa, che uscirà a gennaio.
Bene.
Abbiamo una data, cioè abbiamo un'indicazione. E questo è. Poi dopo continuerò così a coprire.
Ups.
i festival letterari, i festival di cinema e i festival letterari qui a New York, e poi andrò anche, credo, da qualche parte nel Midwest, e spero.
Ok, e spero?
Sulla costa ovest.
Quello che farò da
ok.
Sulla costa ovest, esatto. Okay. E questo è quello che sto facendo, ed è noioso, insomma.
Sì, è proprio guarda, è noiosissimo. È Giulio, guarda, infatti non ti chiameremo più.
Invece no, sapete, posso fare un annuncio?
Fai un annuncio.
E il 30 il
era Rossellini quello che abbiamo sentito in sottofondo?
No.
Dov'è la Rossellini?
No, abbiamo sentito una voce in sottofondo.
No, giuro che sono qua da solo e con le porte chiuse, non sento neanche muoversi nessuno fuori.
Allora, il 30?
Non c'è nessuno. Il 30 di questo mese, il 30 di maggio, realizzerò.
L'NSA non vuole che tu ce lo dica. Realizzerai?
Potrebbe infrangersi di tutto il mio mondo televisivo in un unico, in un piccolo episodio. E spero che si traduca in qualcosina di un pochino più concreto, perché mi presenterà. Che sta qui a New York per fare una cosa.
Ma porca puttana, conoscerai?
Seinfeld. Jerry Seinfeld.
Sta attento.
Jerry Seinfeld.
Che sarà qui.
Sì, sì.
Sì.
Tu lo sai che Andrei non ha mai voluto incontrare i suoi idoli, vero? Perché aveva paura che
ecco, infatti, questa è la cosa che mi sta... Questa, da quando ho ricevuto la mail che mi confermava questa roba, è la cosa che non mi fa dormire di notte. Perché tra l'altro Seinfeld deve essere anche abbastanza un cagacazzi da quel punto
Scusa,
di vista.
Scusa, ma se lo incontri non glielo chiedi l'autografo, quindi?
No, l'autografo no, però spero riuscire a farlo. Ora si tratterà di mano, spero che si traduca almeno in due battute per avere qualcosa da scrivere e da lasciare il testo
prima di svenire. Va bene,
prima
Giulio,
esatto.
Fammi sapere.
Ti ringraziamo tantissimo per questo intervento. E vabbè, anche se la voce andava e veniva, insomma, abbiamo capito più o meno tutto. E io direi che, visto che sei il nostro inviato ovunque, appena ti sposti, la prossima volta che hai qualcosa così per le mani, ci sentiamo. E ci racconti i tuoi aneddoti, ma sì, dai, perché no?
Grazie a voi per avermi ospitato, malgrado la notte di quello che avevo da dire.
Non è vero. Va bene, Giulio, dai, ti salutiamo.
Salutaci, ciao, Isabella.
Sì, cioè, perché sicuramente, guarda, non vede l'ora, mi chiamerà per ti raccontare
presentami con i tuoi quando sarà... amici.
Mi chiamerà per dire: ma oggi si celebrano i 60 anni di tua madre.
Va bene.
Ciao
Giulio. Ciao. Va bene, io direi che a questo punto possiamo avviarci ai saluti finali. Io volevo salutare, soprattutto, questa è una cosa che non ho mai fatto, ma è giunto il tempo di farla.
Aspetta che c'è un'ambulanza.
C'è un'ambulanza che passa.
Sarà per l'Expo?
Salutiamo l'ambulanza che passa. Ciao. Ciao.
Momento di silenzio per le persone che sono a bordo.
Effetto Doppler. Ecco, dopo la... Purtroppo...
Sono i pompieri, secondo me.
Purtroppo non abbiamo uno studio insonorizzato questa sera.
Quando mai ce l'abbiamo avuto, scusa.
Ma soprattutto stasera. E, va bene, volevo salutare i miei genitori. I miei genitori che mi hanno...
Ah, per quello mi stai censurando.
No, i miei genitori che mi hanno giustamente fatto presente che ci stanno ascoltando in diretta e che volevano essere salutati. Perché, voglio dire, perché salutiamo tutti e non loro? Ecco, allora, ciao madre, ciao padre.
Signori, io sono vorrei tanto conoscervi e stringervi la mano per ringraziarvi di aver messo al mondo con tanta figlia.
Ora piangiamo tutti in coro.
No, piange, insomma, sei una mia amica, ti voglio bene, volevo così stringere le mani tuoi tutto lì.
Ecco.
Già che quindi, ho conosciuto i tuoi fratelli.
Ecco, vedi? E quindi
nessuno porta 21 anni bene come vostra figlia.
Va bene.
Non lo sanno.
È un'altra carrettata sulle spalle con un cestino. E quindi ciao, mamma e papà Finocchiari.
Mamma e papà Finocchiaro, mi raccomando, andate su iTunes e votate, cercate Coccinelle e votate, mettete 5 stelle sul podcast, lasciate anche possibilmente una recensione, e anche voi ascoltatori dovete farlo, perché questa è la maniera migliore che avete perché il nostro podcast e la bella Elisa qui che si sta commuovendo possa essere ascoltato da sempre più persone. Fateci ascoltare in ufficio, se siete in un ufficio, o a casa in un coworking, in palestra, fate l'ora di Coccinelle, l'ora di QWERTY tutta intera, diffondete le nostre voci, per quel poco che valgono crediamo di fare anche un buon lavoro, e vi salutiamo e vi diamo appuntamento il giovedì prossimo.
Prossimo giovedì alla puntata 37.
E non andremo in Expo ancora, credo.
No, non ancora. Quando andremo in Expo poi vi faremo la nostra recensione. Beh, personalissima recensione.
Grazie a Giulio che ci ha fatto l'inviato da ovunque.
Grazie,
e
Giulio, grazie D'Antona.
Ai genitori Filocchiaro, per Elisa. Ciao.
Ciao.